Salmo 111. Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e nell'assemblea. Grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, pietà e tenerezza è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile il suo nome, principio della saggezza è il timore del Signore. Saggio è colui che gli è fedele. La lode del Signore è senza fine. Salmo 112. Alleluia! Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza dei giusti sarà benedetta. Onore e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Non temerà annunzio di sventura, saldo il suo cuore. Confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme finché trionferà dei suoi nemici. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua potenza si innalza nella gloria. L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma. Ma il desiderio degli empi fallisce.
Quello precedente, 111, scritti anche con la stessa tecnica, in italiano questo non risulta, se non dal fatto per esempio che hanno 10 versetti tutte e due, ma nella lingua dell'ebraico questo risulta perché sono alfabetici, ci sono le 24 lettere da una parte e dall'altra, e quindi non è solo questa cosa esterna. Cioè, ci sono dei rapporti molto stretti fra i due salmi, e anche all'interno di questo salmo, vi segnalo solo al versetto 3, che si conclude: la sua giustizia rimane per sempre, e all'interno del versetto 9, la sua giustizia rimane per sempre. Unendo questo, quindi è molto importante, la sua giustizia rimane per sempre, al versetto 3 del Salmo precedente, dove c'è la stessa formula, la sua giustizia rimane per sempre, solo che nel Salmo precedente è la giustizia di Dio e qui è la giustizia del giusto. Ecco, basterebbe questo per considerare ambedue i salmi, ecco, insieme.
Su questo discorso proseguo un attimo, perché nel Salmo di ieri mi sembrava che fosse da un lato la figura di Dio e l'uomo, e la creazione, l'uomo Israele di fronte a Dio, ma appunto è l'uomo al centro dell'attenzione. Ma ieri, insieme con la formula, la sua giustizia rimane per sempre, c'era da parte dell'uomo la lode. Rimane per sempre, l'ultimo versetto con cui si chiudeva. E cioè il Signore è giusto e l'uomo lo loda. E qui oggi, in questa attribuzione della giustizia all'uomo, c'è anche un altro versetto, che è quello del 4b, misericordioso, pietoso, e poi aggiunge è giusto, è attribuito all'uomo, e sono gli stessi identici attributi che nel Salmo prima erano del Signore, misericordioso e pietoso è il Signore. Quindi mi pare che questa, la giustizia, la misericordia, la pietà che erano attribuiti a Dio, adesso si riflettano sulla condotta dell'uomo. E all'inizio mi sembra che sia l'attacco, ricordo al Salmo 1, quindi l'uomo che teme il Signore, ci si aspetta anche che poi ci sia, diciamo, l'altra faccia, l'uomo che invece non sceglie la via di Dio. Però all'inizio l'attenzione mi sembra che sia tutto in positivo, cioè l'uomo che teme il Signore ha la discendenza benedetta, prospero e ricco. E poi nella seconda parte si vede che di fronte al male è saldo. Cattive notizie, leggo la CEI nuova, versetto 7, cattive notizie non avrà da temere. E dice ancora, sicuro per il suo tuo il cuore non teme finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. E, insomma, mi sembra che la seconda parte, che fa emergere di più anche il male, mostra che il giusto è saldo e il malvagio invece non regge.
Ma io notavo un altro collegamento tra i due salmi. Nel salmo precedente, al versetto 9b, diceva santo e terribile il suo nome, principio della sapienza e il timore del Signore. E il salmo di oggi inizia beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia, e anche il salmo di ieri si concludeva: rende saggio chi ne segue i precetti. Quindi cioè questa beatitudine dell'uomo che nasce da questo punto, da questa saggezza, da questa saggezza che deriva proprio, cioè tra l'uomo che ha questo timore nei confronti di Dio, acquista questa saggezza. E allora pensavo che questa giustizia che nel Salmo di ieri era attribuita a Dio, nel Salmo di oggi è attribuita all'uomo, al giusto. Si può pensare che in fondo è la stessa giustizia di Dio, cioè è l'uomo che partecipa, l'uomo che teme il Signore. Si potrebbe dire che è Dio stesso, cioè è la giustizia di Dio stesso che si esprime nell'uomo, perché quando poi dice che l'uomo è che è giusto, è misericordioso, è pietoso, cioè sono gli attributi di Dio, quindi è l'uomo che appunto in questo timore, nell'osservanza dei comandamenti di Dio, in un certo modo partecipa della giustizia stessa di Dio e della sua misericordia, della sua pietà. Allora mi venivano in mente così le parole di Gesù quando dice senza di me non potete far nulla, oppure cioè, porta frutto chi rimane in me. In fondo poi è questa, cioè la giustizia dell'uomo è la giustizia di Dio, è la giustizia stessa di Dio che si manifesta nell'uomo.
Versetto terzo è uguale in tutti e due i salmi. Tutte e due le volte dice la sua giustizia rimane per sempre. questa ripetizione mi ha fatto un po' impressione, cioè mi fa pensare che la giustizia di Dio è eterna, rimane per sempre, cioè non potrà mai venire meno. Qualunque cosa possa fare l'uomo contro la giustizia, quella, la giustizia di Dio non verrà mai meno a nessun patto, per nessuna ragione resterà per sempre. E poi questo, il versetto che segue ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. A me ha fatto pensare all'Eucaristia. Non so, mi ha fatto pensare all'Eucaristia. Non so se sia legittimo, ma questo ricordo delle meraviglie mi pare proprio che possa essere l'Eucaristia. E poi nei versetti seguenti, 5 e 6 e 9, mi pare che ripercorre la storia di Israele, perché gli scegli dal cibo a chi lo teme, mi fa pensare alla manna. Poi segue il ricordo dell'alleanza, poi la potenza delle sue opere con cui gli ha dato la conquista della terra, che apparteneva alle genti, che era ereditata delle genti e diventata la terra del popolo di Israele. E poi più sotto ancora dice, mandò a liberare il suo popolo, ancora rievoca la liberazione. E poi di nuovo la sua alleanza, non la sua alleanza che è anche questa eterna. Quindi mi pare che richiami perlomeno parecchi aspetti della storia di Israele, più dei prodigi fatti dal Signore a favore di Israele. Ma in questo, nel Salmo seguente, nel 112, ho notato soprattutto che il giusto dona largamente ai poveri, e anche qui la sua giustizia rimane per sempre. La giustizia di Dio rimane per sempre, ma anche la giustizia di colui che dona largamente ai poveri. La giustizia è la gloria di colui che l'ampio nella compassione, nella misericordia e che dona largamente.
Volevo sottolineare, non si smetterebbe mai di guardare questi salmi, in particolare questa volta il versetto 4, parlo del Salmo di oggi, il 4a, che dà veramente il capogiro, perché chi spunta nelle tenebre luce, negli uomini retti è Gesù. Per quanto l'uomo, come può l'uomo, per quanto giusto, pensare di venire definito così, se non attaccato per misericordia al Cristo, che è veramente l'unica luce che spunta. Intendo dire che quando si contempla ciò che il Signore dice dell'uomo giusto, mi viene da pensare fondamentalmente solo a Gesù e a tutti coloro che hanno saputo attaccarsi a Lui e a diventare coerenti Suoi, partecipando al Suo... Insomma, mi ha aiutato il testo di Romani, vedendolo da questo punto di vista. Cioè, come possiamo noi essere luce per gli uomini retti? Mamma mia, che luce da poco che sono, mi viene da dire. E invece... chiedere per grazia di Dio di, crescendo nell'umiltà, di partecipare al Signore, alla vita del Signore, che è l'unica luce, perché sennò ti prende un delirio da ogni potenza se pensi di essere tu che spunti come luce nelle tenebre.
C'è anche il Vangelo di oggi, è abbastanza parallelo. Ma la cosa che appunto si diceva prima sulla giustizia, a me è venuto in mente il Salmo 71, perché appunto c'è questa richiesta da parte di Davide per suo figlio, per Salomone: o Dio, dale re il tuo giudizio e la tua giustizia al figlio del re, perché giudichi il tuo popolo con giustizia e i tuoi poveri con equità. E quindi questi attributi, che sono appunto tutti di Dio, in qualche modo devono passare al re perché il popolo sia giudicato con giustizia e perché veda appunto nel comportamento del re giusto la giustizia da imitare, e quindi beato l'uomo che agisce in questo modo. E poi riguardo a quello che diceva Cecilia, questo memoriale che delle opere del Signore, appunto anch'io avevo ripercorso tante pagine del Deuteronomio, dove Mosè dice più volte: ricordati, ricordati. Quindi è il memoriale delle opere, ma quindi è un comando, ma è anche un, come dire, Dio affida al popolo questo ricordo. Il memoriale più grande appunto è quello della Pasqua. Proprio rispetto alla Pasqua c'è questo nel Deuteronomio: il ricordo della Pasqua, ricordati, eccetera, cioè è ripetuto più volte.
Allora, siamo reduci dal libro di Tobia, e mi sembra proprio che abbia tratto ispirazione quasi da questo salmo, perché è pieno di collegamenti, di parallelismi con il libro che abbiamo appena letto.
Anch'io riguardo al memoriale avevo letto l'Esodo 12, il memoriale unico in assoluto è la Pasqua, il passaggio della redenzione del popolo che viene e che ha come memoriale l'agnello della Pasqua, e quindi è chiaro anche per noi che il memoriale è quello. Nell'Eucaristia si compie tutto quello che è detto in questo salmo, questo magnificare le opere di Dio, gli interventi di salvezza, e ricevere il dono, il cibo dato a chi lo teme, e vivere la redenzione che il Signore ha operato. Questa è la sapienza. Riguardo al salmo di oggi, che appunto anch'io avevo letto molto molto collegato, questa beatitudine dell'uomo che teme il Signore nei salmi è detta tre volte, nel salmo primo, in questo salmo, e l'inizio del salmo del 118 o 119, è la beatitudine dell'uomo che trova la gioia nella osservanza dei comandamenti, ed è questo, mi sembra, la vera beatitudine, perché poi questo che è detto in questo salmo dal punto di vista dell'esperienza della vita dell'uomo non è così, non è che ci sono tante proteste anche nella scrittura, in particolare nel libro di Giobbe, che dice: ma come, i malvagi prosperano e invece i giusti sono. E quindi certamente la beatitudine è proprio quella invece in sé di vivere nella comunione con il Signore, nell'osservanza dei suoi comandamenti, ed è un salmo profetico che la ricompensa la vede poi realizzata nella, come dice, in eterno e non ora. E poi riguardo alla luce, quello che citava Barbara prima, e Gesù nel Vangelo dice la stessa cosa, dice: voi siete la luce del mondo, che è una parola che fa sempre molto tremare, ma
anche lì è la stessa cosa, cioè è la luce del giusto che mediante l'osservanza della sua parola, la comunione con lui, si deve irradiare, annunciare e portare nel mondo, è lui la luce. Però è anche vero che lui dice così, voi siete la luce del mondo.
E io aggiungerei, allora, è stato detto, diciamo, tutto, io la cosa principale direi è proprio, oltre a tutti i contenuti che avete detto, è il fatto che la giustizia, il giusto consiste nell'imitazione di Dio. Le virtù di Dio sono la sua giustizia è spiegata e la sua bontà essenzialmente sia nella creazione riguardo a tutte le creature, sia rispetto a Israele. Lì possiamo vedere in tutte e due le facce di questo libro, possiamo vedere la giustizia di Dio che è la sua bontà, la sua fedeltà, la sua bontà. Così allora l'uomo è giusto quando imita Dio. Questo non è solo questo testo, ma i due salmi accostati. Io per concludere torno al versetto 1 del Salmo di oggi, adesso il 112, dove c'è, e questo è anche il commento di molti commentatori, non ho controllato per i cristiani su questo versetto, ma gli ebraici sicuramente, qui c'è, beato l'uomo, il giusto è colui che teme Dio e lo ama. C'è il timore e l'amore in questo versetto, così commento, e mi sembra giusto. Colui che teme Dio vuol dire colui che ubbidisce a Dio, questo è chiaro. Il timore di Dio non è la paura, il timore di Dio è la sottomissione ai comandamenti della sua volontà, la ricerca della sua volontà. Però il versetto, lo stico successivo aggiunge che fa questo non per costrizione, ma per amore. E questo mi pare che sia, se uno legge così, mi pare che illumini tutto. Questo, se uno fa così, perché bisogna anche tener conto che qui, per esempio, il versetto 4 è una conseguenza. Non dice che dobbiamo essere la luce, in questo caso. Dice che se uno fa così, anche se non ci pensa, sarà luce, e questo è vero. Pensiamo ai grandi santi, ma pensiamo anche a qualcuno che incontriamo, in una certa misura, santo ovviamente, rispetto a Dio, è chiaro, però è luce. Quando uno è un uomo che fa così, diventa una luce per gli altri. E quando è di fatti noi ce ne accorgiamo. E a volte diciamo, quando se ne va, si è spenta una luce, una guida, un esempio. È una luce, può essere molto bello per i giusti, non perché esclude gli altri, ma perché è coloro che seguono Dio che trovano in lui una luce. Un'altra cosa volevo dire sul versetto 7-8, perché potrebbe avere due significati. Non teme una notizia cattiva, potrebbe voler dire che Dio lo protegge da brutte cose, da notizie ma potrebbe anche voler dire che quando viene la prova, quando viene la notizia cattiva, è santo il suo cuore perché confida in Dio. Che questa seconda alternativa sia quasi sicuramente il significato qui è dato dal fatto che si parla di nemici, si parla, qui emergono cose che di per sé nei salmi non ci sarebbe, improvvisamente emergono i nemici, cioè anche quando è nella prova il suo cuore rimane saldo. A me sembra molto bello questo, ecco, è chiaro che la ricompensa è la ricompensa, è quella eterna, questa è la sua giustizia rimane in eterno, rimane per sempre, è evidente che è così. Se non dobbiamo escludere, cioè uno che ubbidisce per amore significa che non cerca il riscontro in questa vita, chiaro, perché l'amore non è che ubbidisce per amore per avere un ricambio, allora non è più l'amore. Però non si deve escludere che Dio ricompensa, tante ricompense. in questa vita. Lo dice anche Gesù. Avrete il centuplo in questo mondo e la vita eterna. E questo centuplo certo non è il riscontro che l'uomo vuole, ma è una ricchezza, tuttavia non possiamo negarlo, è una ricchezza, è una ricompensa, ecco, che esiste come, insieme, come dice Luca, insieme alla tribolazione, esiste.